www.radio3pod.rai.it.
Per creare il futuro bisogna vivere il presente. Più tecnologia, meno sprechi, più amore. Chiama 800 20 20 20 o clicca genertel.it e risparmi fino al 30% sulla polizza auto. Genertel, la prima assicurazione online. Il primo amore non si scorda mai.
Il terzo anello. Castelli in aria. Di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera. Oggi cerchiamo di fare qualche ragionamento semplificatorio su un tema di importanza immensa e che naturalmente non si presterebbe ad essere semplificato, ma è il compito che ci siamo prefissi e andiamo avanti su questo compito, anche se il tema è appunto quello della bellezza. In particolare cercheremo di parlare della bellezza fisica, della bellezza di una persona e di porci due problemi. Prima di tutto, in che cosa consiste la bellezza? È un fatto anatomico o in realtà c'è dell'altro? Non è solo una questione di lineamenti, di fattezze, ma c'è dell'altro. In secondo luogo, questa ricchezza che ci può essere in una persona, che in qualche misura c'è in ciascuna persona, se c'è in un certo momento della sua vita, si conserva? In che misura si conserva? Quanto dura? Quanto si può parlare di bellezza con l'avanzare dell'età? Su questo esistono opinioni contrastanti, oggi ne esprimeremo una che probabilmente è impopolare. È un'opinione che tendiamo a evitare di avere, perché è un'opinione scomoda per ciascuno di noi. Il problema quindi sarà, da un lato, che cosa sia esattamente la bellezza di una persona, e cercheremo di dare una semplice risposta, e dall'altro, quanto si conserva nel tempo la bellezza di una persona. Dunque, prima di tutto, in cosa consiste la bellezza di una persona, in particolare in cosa consiste la bellezza di un viso? Tutti siamo portati a pensare che la bellezza fisica sia un fatto soprattutto anatomico, cioè sia qualche cosa che dipende dalla forma fisica, dai contorni materiali, dal confine che il corpo individua fra sé e lo spazio circostante. Quindi se, non so, un viso ha degli zigomi troppo pronunciati, ecco che non è più bello. Se è troppo lungo, se è troppo largo, se gli occhi sono più vicini di quello che ci si aspetterebbe, non è bello. Sono tutte cose anatomiche. Beh, forse è vero, cioè ci sono tratti anatomici che automaticamente rendono difficile classificare un viso come bello. Però il fatto è che questa bellezza anatomica, la regolarità anatomica, la corrispondenza dell'anatomia di un viso a dei canoni di regolarità, di medietà, può essere una condizione quasi necessaria per la bellezza, ma non è una condizione sufficiente. Facciamo il caso di un viso anatomicamente regolare, che rientri quindi nei canoni della bellezza standard, ma sia stupido. Che cosa vuol dire un viso stupido? Io direi che, sempre semplificando un po', si possono distinguere due tipi fondamentali di espressione stupida. La prima è una cosa che è difficile fare in radio, ma cerchiamo, si può descrivere così, una espressione passiva. Gli occhi con le palpebre spesso a mezz'asta, cioè occhi che non guardano, ma che sono in una posizione di passività, di rilassatezza pigra. Ripeto, questo è segnalato dal fatto che le palpebre sono un po' meno aperte di quello che sarebbe necessario. La bocca invece è leggermente aperta e facilmente con gli angoli in giù, cioè con i muscoli che la comandano rilassati. In generale l'espressione passiva è un'espressione in cui tutti i muscoli e tutti i tratti del viso sono in abbandono, sono un po' cascanti, perché appunto i muscoli non sono attivati, non c'è una volontà dietro questa faccia che tende i muscoli, li mette in tensione, li attiva per uno scopo, ma sono tutti quanti abbandonati perché non stanno facendo niente. Quindi questa direi è la faccia stupida passiva, una faccia abbandonata. Spero che ognuno se ne sia fatto un'immagine. L'altra faccia stupida è quella etimologica. Stupido viene da stupor, latino stupor, cioè lo stupore. Stupido è colui che capisce così poco le cose che davanti ad ogni cosa mostra una specie di ottuso stupore. Ecco, quindi la faccia è stupida etimologica, è la faccia stupita. Sopracciglia alzate, bocca protrusa in avanti, la bocca a tubo, no, in avanti, oh, che tende appunto a formare una O. Ecco, provate a immaginare un attimo, anzi provate a farla questa faccia mentre ascoltate, una faccia che qualunque cosa guardi, da qualunque cosa venga raggiunta la persona, è di lieve stupore, cioè di, per così dire, incapacità di comprendere. Cosa hanno in comune queste due facce, quella completamente abbandonata e quella presa di contropiede? Sono dei volti dietro a cui non c'è attività di pensiero. anche un, se anatomicamente perfetto, un volto che non tradisca pensiero, ma tradisca o totale abbandono o incapacità di comprendere, totale incapacità di comprendere, che quindi si traduce in questo stupore con la bocca a O, questo tipo di espressione, questi due tipi di espressione ci danno comunque un'idea di non bellezza, cioè è molto difficile trovare bello un viso, per quanto regolare, se ha una di queste due espressioni, ovvero se da esso non traspare pensiero. Quindi il primo tentativo di semplificazione che stiamo facendo è: sì, l'anatomia è importante per stabilire la bellezza, ma dietro questa anatomia ci deve comunque essere il pensiero. Bisogna che il viso sia reso vivo, reso attivo, vivificato, dotato di significato dal fatto che dietro si vede un pensiero in azione. Se non c'è pensiero, se c'è abbandono, se c'è vuoto, il viso non sarà comunque bello nel nostro modo di percepirlo. Dunque, la bellezza come in qualche modo prodotto non solo della regolarità anatomica, ma anche di una bellezza interna, se così possiamo chiamare l'intelligenza che può trasparire o non trasparire da un volto. Però bisogna dire che al di là dei canoni di bellezza stabiliti in maniera generale, in cui possiamo anche far rientrare l'intelligenza, quello che accade a un viso per noi esistenzialmente, quindi passiamo da un piano oggettivo a un piano in qualche modo esistenziale, quello che accade è che un viso, dopo un po' che lo conosciamo, cessa di essere bello o brutto. Se conosciamo bene la persona, il viso diventa semplicemente quella cosa che ci identifica la persona. Quindi noi associamo quel viso non più a un giudizio estetico, ma all'identità di quella persona. Non è più questione di bello o brutto, ma semmai diventa questione di mi piace, non mi piace. E questo mi piace, non mi piace, che noi possiamo emettere, questo giudizio che noi possiamo emettere a proposito di un viso, in realtà è un giudizio che non è più separato dal nostro dire mi piace o non mi piace a proposito dell'intera persona. Quindi se la persona per molti altri aspetti ci piace, il fatto che abbia un viso che all'estraneo può apparire anche brutto diventa irrilevante per noi, perché per noi quel viso non è più né bello né brutto, ma è semplicemente la faccia di quella persona. Quindi la categoria di bello e brutto viene sostituita da un'altra categoria, e cioè dalla categoria di questa persona mi piace o non mi piace, e il giudizio sul viso viene trasferito sul giudizio globale che noi abbiamo della persona. Cioè, e questo tutti noi abbiamo esperienza, può capitare che un viso che all'inizio ci sembra brutto, dopo un po', siccome appartiene a una persona che invece abbiamo imparato ad apprezzare, non ci sembri più brutto, magari non ci sembra neanche bello, ma comunque la categoria di viso brutto non è più applicabile nella nostra esperienza a quel viso, perché quel viso è ormai il viso di Maria, il viso di Giovanni. Questo vale del viso più che del corpo, io credo. Cioè, a me sembra che quando si arriva a conoscere bene una persona, il suo corpo può ancora sembrarci brutto, se effettivamente è un corpo scadente, ma il suo viso no, perché il suo viso è talmente legato, è così strettamente legato alla sua personalità, che se la nostra percezione della sua personalità è positiva, allora anche la percezione del viso sarà positiva, e per converso se la nostra percezione della sua personalità è negativa, anche la percezione del suo viso sarà negativa, ad onta del suo essere un viso anche molto bello. Per il corpo non è tanto così, ma in cui ci interessa il viso. E allora quello che si vede è che la bellezza di un viso è soprattutto il frutto di una personalità. Questo va d'accordo con quello che dicevamo prima sul fatto che l'intelligenza animando un volto lo rende bello. Bene, diventa ancora più vero quello che questo dell'intelligenza vale anche per un volto sconosciuto, ma per il volto di una persona conosciuta diventa ancora più vero che la bellezza di questo volto è il frutto della personalità, dipende dalla personalità. Se ne traspare da questo viso pensiero, è un pensiero pieno, profondo, che noi possiamo comprendere, oppure una personalità autorevole, o comunque una persona amata, apprezzata, allora il viso risulta gradevole, e in questo senso possiamo dire che è bello. In realtà è per noi gradevole perché, non so, quella persona è spiritosa, è penetrante, perché sappiamo che ha un grande spirito critico, oppure è saggia, oppure è serena, non importa, qualunque cosa questa persona sia, il suo viso lo esprime, e quindi automaticamente per noi risulta gradevole, risulta piacevole, e nel piacevole è radicato comunque una qualche ragione per dire che si tratta allora per noi di un viso bello. Se dunque la bellezza di un viso, la sua capacità di piacerci, è frutto della personalità, non si può negare che anche la cattiveria possa essere bella, la malvagità possa essere bella, ovvero un viso cattivo può essere un viso che ci affascina, che ci piace, a una condizione, e cioè che questa cattiveria sia cattiveria di buona qualità. Ecco, spesso nelle cose conta molto più la qualità che non il segno positivo o il segno negativo. Sia in direzione positiva che in direzione negativa, se c'è della grande qualità, noi ne siamo comunque affascinati. Allora, se c'è cattiveria in un viso, c'è malvagità, ma si sente dietro l'intelligenza, proprio intelligenza anche questo nel senso etimologico, intelligo, comprendo in latino, cioè se c'è comprensione della realtà, capacità di abbracciare la realtà e comprenderla, noi ne restiamo comunque ammirati e percepiamo favorevolmente, percepiamo qualcosa di favorevole. Una mente padrona rende bello un viso anche se è una mente malvagia, cioè se gli occhi, la piega dei muscoli della mandibola, eccetera, esprimono dominio e non mediocrità, siamo comunque affascinati. Ci sono alcuni volti noti, volti che fanno parte dell'immaginario collettivo mondiale che confermano questo discorso. Per esempio Jack Nicholson, l'attore americano, è considerato da moltissime donne un uomo bellissimo, un uomo estremamente affascinante. Ecco, forse bellissimo è una parola che si presta a troppe interpretazioni, ma un uomo desiderabile, pur senza essere certamente guardato dal punto di vista anatomico un massimo in quella direzione, perché ha una personalità magnetica e certamente questa personalità è molto più nell'ordine del cattivo che nell'ordine del buono. I ruoli cinematografici di Jack Nicholson sono normalmente ruoli diabolici, qualche volta proprio letteralmente, nel senso che è un personaggio assimilabile al demonio stesso. Quindi la malvagità in qualche modo diabolica, sovrumanamente diabolica, che riesce a esprimere il volto di Jack Nicholson, lo rende piacevole, in un senso che abbiamo cercato di chiarire qual è. Comunque lo rende affascinante. Un altro attore che spesso in ruoli di cattivo, ma molto diversi, e che non ha i tratti anatomici per farne un bellone, è John Malkovich. John Malkovich è sicuramente un uomo estremamente attraente per via del suo tipo di malvagità, cioè per via del tipo di cattiveria che esprime il suo viso. È una cattiveria che definirei sofisticata, spesso subdola. Anche qui c'è pieno dominio, c'è totale padronanza. Forse il suo ruolo maggiore da questo punto di vista è quello del visconte di Valmont nelle relazioni pericolose di Stephen Frears. C'è in lui una totale padronanza della situazione, piegata ai suoi scopi e con totale disprezzo degli altri. Bene, questa è sicuramente malvagità, però è malvagità di un tale livello che risulta fascinosa, e quindi John Malkovich è uomo tale da piacere proprio per questa sua malvagità. Forse meno noto, un altro volto che è bello pur essendo malvagio è quello di Gary Oldman, un altro attore, per esempio, che fa il ruolo del cattivo in Léon di Luc Besson con Jean Reno. La cattiveria di Gary Oldman è una cattiveria che definirei torbidamente sfrenata. Il suo volto non è un volto particolarmente bello, ma si capisce che è capace di efferatezza assoluta, almeno quando si mette a recitare e a cercare di esprimere questo. È capace di abbandonarsi a una crudeltà senza limiti e direi di godere intensamente di questa crudeltà. C'è in lui un massimo in qualche modo in questa direzione, una capacità di andare oltre le normali capacità umane. Questo è quello che lui riesce ad esprimere. E questa capacità di andare oltre le normali capacità umane, anche se è in una direzione di malvagità, sicuramente genera fascino. Quindi poi abbiamo davanti un volto che non possiamo definire brutto, ma siamo costretti a definire appunto fascinoso. C'è poi un rapporto della bellezza con il tempo, in primo luogo con il tempo piccolo, cioè non conta soltanto il modo in cui si muovono i lineamenti, il modo in cui c'è tensione dietro un viso che esprime intelligenza, ma anche il loro ritmo. Cioè se un volto reagisce in ritardo, lentamente, alle sollecitazioni esterne, l'impressione è di stupidità. Quindi conta il ritmo, se le reazioni sono rapide, se c'è armonia con le circostanze, prontezza e non ritardo rispetto a ciò che accade, se quindi il volto rispecchia un progredire rapido, un progredire modellato sulla velocità delle circostanze da parte dei pensieri che ci sono dietro, ecco che dà l'impressione di intelligenza e quindi di bellezza. Al tempo stesso non ci deve essere uno scattare scomposto, ecco, in alcune patologie psichiche o nervose spesso invece c'è un ritmo veloce dei muscoli del volto, delle reazioni dei muscoli del volto, che però non sono reazioni armoniose rispetto alle sollecitazioni esterne, ma sono delle reazioni scomposte a qualche cosa di disordinato e di interno. Allora lì non abbiamo la sensazione di intelligenza e non abbiamo la sensazione di bellezza. Però invece quello che forse è più interessante è il rapporto della bellezza col tempo lungo, e cioè il fatto che, come molti pensano, la bellezza si distrugge nel tempo. La bellezza intellettuale no. di solito rimane o addirittura aumenta col tempo, ma la desiderabilità fisica delle persone effettivamente col tempo diminuisce. Questo è ciò che tutti noi esperiamo istintivamente, spontaneamente. E credo che sia qualcosa che vada ammesso con coraggio, mentre tende un pochino, questo discorso che la bellezza diminuisce con l'età, tende a volte a essere messo un pochino sotto il tappeto. Mi ricordo una pubblicità, un grande cartellone che avevo visto a Roma, Piazza Venezia, dove si vedeva la foto del viso di una donna anziana e la didascalia era «Si può anche», scusate, lo slogan insomma era «Si può essere belli anche a 80 anni, il mondo quando si deciderà a capirlo». Credo che questa pubblicità volesse vendere dei cosmetici. Io trovai irritante la retorica che c'era sotto. Anzitutto non si trattava di un ottantenne, ma al massimo la modella doveva avere 70 anni. Ed era poi la più bella settantenne che uno potesse immaginare, quindi decisamente fuori dai canoni realistici. Tutto ciò nonostante, come attrazione fisica che poteva esercitare questa bellissima settantenne, era zero. E invece la pubblicità, dicendo il mondo quando si deciderà a capirlo, voleva avvalorare l'idea che la bellezza potesse essere qualcosa che rimane salva, diciamo, anche col passare dell'età, e indipendentemente dal passare dell'età, per cui perfino a 80 anni, secondo questa pubblicità, era un crimine mettere in discussione il fatto che una persona fosse bella. Ora, la cosa vera è che la cosa più bella che ci sia sono le ragazze giovani. Questa è la amara verità. Amara perché purtroppo la condizione di ragazza giovane è una condizione in cui ci si trova brevemente e che si è costretti ad abbandonare. Anche i ragazzi giovani, naturalmente, ora facevo il discorso al femminile perché quella pubblicità era al femminile, un po' perché tutti questi discorsi sono percepiti come più importanti riguardo alle donne, cosa che tra l'altro sarebbe da discutere. I giovani sono fatti proprio fisicamente di un materiale migliore, quindi benché la bellezza, abbiamo detto, sia fatta di tante cose, però la desiderabilità fisica, invece, probabilmente bisogna ammettere che siccome dipende dalla qualità del materiale fisico di cui siamo fatti, dalla qualità proprio dei tessuti, che se sono freschi ci piacciono di più, la bellezza fisica è molto legata all'età. Cioè noi rispondiamo biologicamente, gli ormoni in noi, il nostro istinto risponde meglio quando si trova davanti dei tessuti estremamente sani e quindi essenzialmente dei tessuti giovani. Parlare a favore della bellezza come un compound, come una composizione di diversi parametri in cui quello anatomico è solo uno e ci sono anche altre cose, non ci deve far dimenticare, non ci deve far mettere sotto il tappeto, non ci deve far rimuovere il fatto invece assolutamente reale che la capacità di attrazione fisica che i nostri corpi esercitano va diminuendo dopo una certa età. Quindi parlando di quel particolare aspetto della bellezza che è la desiderabilità non è un fatto mentale. In noi il mammifero ha un istinto preciso che dice accoppiati con un individuo particolarmente adatto alla riproduzione. Quindi con una donna che sia entro i termini di tempo in cui è perfettamente feconda, perfettamente capace di portare a termine un ciclo riproduttivo, con un uomo che sia capace di fare la sua parte in un ciclo riproduttivo. Questo naturalmente determina una asimmetria tra maschi e femmine, perché la capacità riproduttiva dell'uomo è più durevole, e quindi si vedono un sacco di fatti connessi con questo, cioè che gli uomini mantengono più a lungo il loro sex appeal intatto rispetto alle donne. Questo è un discorso estremamente impopolare, ma siccome è vero, bisogna farlo lo stesso, anzi, proprio perché è impopolare bisogna farlo di più, in modo da fronteggiare questa realtà anziché fingere che non esista, e probabilmente si vive meglio se si sa come stanno le cose, se si ammette con noi stessi come stanno le cose. In generale viviamo in una civiltà che tende a rimuovere tutta una serie di cose spiacevoli, per esempio tende a rimuovere l'idea della morte, è qualche cosa che viene tenuto ai margini della comunicazione pubblica, che tutti noi cerchiamo di evitare. Ci sono state epoche della nostra civiltà in cui della morte si poteva parlare molto di più, o epoche in cui addirittura si doveva parlare della morte, adesso invece è un argomento rimosso. Ecco, accanto alla morte c'è il decadimento, la vecchiaia, è sempre qualche cosa che si fa finta che non ci sia, i vecchi ci vengono sempre rappresentati come arzilli e sostanzialmente giovani, mentre invece i vecchi sono vecchi. E allora, per esempio, bisogna ammettere forte e chiaro che la giovinezza è più bella della vecchiaia, non esistenzialmente, soggettivamente, non dico che si sia più felici in giovinezza che in vecchiaia, però organoletticamente, cioè organoletticamente vuol dire per come la prendono i nostri organi, per come la percepiscono i nostri organi. I nostri organi percepiscono negli altri, anche in noi stessi, la giovinezza come bella e la vecchiaia come brutta, ammettiamolo. E quindi affrontiamo poi l'idea della nostra vecchiaia, sapendo che non è su quel piano che potremo sperare molto. Quella pubblicità ingannava perché ti dava l'idea che una persona potesse aspirare a un tipo esteriore di bellezza, anche in vecchiaia. Bene, io credo che la scommessa giusta non sia aspirare alla bellezza esteriore, via via che si avvicina alla vecchiaia, ma sia accettare che la bellezza esteriore non ci sia più e puntare su altri tipi di bellezza oppure anche su altri tipi di soddisfazione. Quindi dire a noi stessi la verità sulla nostra vecchiaia, sulla nostra non più bellezza, aiuta a puntare su altre cose, altre soddisfazioni che non mancano certamente, ma che uno rischia di non trovare, di non preparare adeguatamente se punta, che so, sulla cosmesi per rimanere eternamente giovane. Quello è proprio un autogol che è il frutto della rimozione dell'idea che la bellezza se ne va. Quindi fronteggiare la realtà in questo campo significa rendersi conto che la bellezza è prima di tutto una questione anatomica, ma non soltanto una questione anatomica, è in gran parte anche una questione di carattere e di personalità. Che per quanto riguarda la bellezza anatomica e fisica, questa è strettamente collegata con il nostro istinto riproduttivo e quindi che tutti noi troviamo più bello ciò che è più giovane, più adatto alla riproduzione, più sano proprio come tessuto e che quindi non occorre nascondersi, anzi è uno svantaggio nascondersi, che diventiamo più brutti via via che invecchiamo. Questo lo voglio proprio dire, diventiamo più brutti via via che invecchiamo. Rendiamocene conto, non diamo retta ai cartelloni delle pubblicità di cosmetici e accettiamo l'idea che non si può fare molto per evitare questo. E allora cerchiamo di essere interiormente sempre più interessanti, sempre più soddisfatti. Spendiamo bene la vita per combattere l'altra battaglia, che è quella interiore, e non per combattere la battaglia cosmetica. Questo discorso sulla bellezza di oggi ha finito per essere un discorso sul decadimento. C'è in noi, insito, un decadimento che ci porta, dopo una fase di sviluppo nella vita, a peggiorare. E questo peggiorare va verso il venir meno del tutto, cioè il nostro corpo si deteriora al punto che a un certo punto non ce la fa più e noi moriamo. Questo tipo di discorso viene rimosso sistematicamente nella nostra civiltà, si cerca di non farlo, soprattutto cercano di non farlo molte delle fonti principali della comunicazione, e nella comunicazione pubblica di origine privata, cioè tipicamente nella pubblicità, c'è un po' la tendenza a presentare l'intero discorso sul decadimento e sulla vecchiaia come un discorso che si risolve bene, e cioè come se la bellezza e la giovinezza durassero per sempre. I vecchi della pubblicità sono bellissimi, elasticissimi nei loro movimenti, festeggianti, circondati di giovani. Bene, questo è ingannevole, la bellezza fisica si perde. Per fortuna ci sono un sacco di altri tipi di bellezza e addirittura la bellezza fisica senza la bellezza intellettuale, senza l'animazione del pensiero dietro, l'abbiamo detto all'inizio, proprio non serve a niente, non c'è, non riesce ad essere piacevole. Un viso perfetto con un'espressione stupida non riesce ad essere piacevole. Quindi l'espressione è importante, quindi quello che uno ha dentro è molto importante, conviene scommettere su quello, perché scommettere sulla persistenza di un viso senza rughe è semplicemente una scommessa perduta. Buonasera e alla prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.